Bene, direi che possiamo cominciare. Ringraziamo una volta di più il professor Gallino, che credo è stato l'unico fra i vari relatori che si sono succeduti che abbia partecipato a tutte le edizioni, professor Gallino, a tutte le edizioni dei nostri corsi, che fa capire quanto gli siamo affezionati, perché effettivamente è stato e continua ad essere un punto di riferimento nella nostra riflessione sulla fase e soprattutto sulla dimensione sociale, sociologica, dal punto di vista dei problemi del lavoro, dal punto di vista dei problemi economici, che sono parte integrante della nostra riflessione come circolo d'Ossè. Così vale per questo lavoro pubblicato dalla Terza lo scorso anno, il lavoro non è una merce. È difficile sfuggire alla sensazione che la gravissima crisi economica, sociale, produttiva ed occupazionale attualmente in corso abbia avuto fra i tanti spiacevoli aspetti collaterali anche quello di produrre quella particolare categoria di persone che sono i profeti del giorno dopo. Quelli che sanno prevedere il passato, secondo la formula di Clemenceau. Si tratta di quel tipo di analisti, di vati del giornalismo, di politici più o meno ispirati, che sono abilissimi nel decifrare a posteriori le cause di qualche evento che erano ben lungi dall'aver previsto quando sarebbe stato il momento e che anzi prima che si verificasse avevano rifiutato con tutta la loro forza anche solo di ipotizzare, onde potersi accodare con animo tranquillo alla generale tendenza al conformismo. Naturalmente c'è chi queste cose le sa dire con una certa eleganza e in questo senso è un maestro il nostro attuale ministro dell'economia, il quale dall'alto del suo infinito disprezzo intellettuale per la maggior parte dell'umanità va magnificando ormai da mesi le sue doti di preveggenza, per quanto in realtà al momento in cui suonava il libretto vide la luce tutti gli indicatori economici stavano precipitando e quindi la previsione non era sulla crisi in sé ma sulla sua ampiezza e sulle conseguenze che avrebbe implicato per Stati e persone. Inoltre il problema non è tanto quello delle previsioni in sé quanto delle contromisure proposte, ma di questo parleremo più avanti. Luciano Gallino non ama atteggiarsi a profeta, ma è un dato di fatto che pochi altri intellettuali italiani si siano misurati come lui nel corso degli ultimi 10 anni nell'analisi delle cause e concause dell'attuale tsunami economico e finanziario, dalle questioni dell'occupazione a quelle del nanismo imprenditoriale del nostro paese, alla rinuncia sistematica ad investire in termini di ricerca e sviluppo, alla crescita esponenziale delle diseguaglianze in tempo di globalizzazione, fino ai miracoli al contrario della finanza creativa e virtuale, cui è dedicato l'ultimo libro, apparso pochi giorni fa per i tipi dei Naudi e per il quale ovviamente fin da subito prenotiamo l'autore per la prossima volta. Il testo che esaminiamo oggi invece risale allo scorso anno e rappresenta una sorta di ricapitolazione di quanto Gallino è andato scrivendo nel corso di questi anni in libri, articoli e conferenze sulle tematiche occupazionali che rappresentano da sempre una delle sue maggiori preoccupazioni di studioso e credo di poter dire anche di cittadino cresciuto ad una scuola importante come quella di Adriano Olivetti, che aveva ben chiaro come la disoccupazione involontaria fosse una delle massime disgrazie che può capitare ad un essere umano. Il titolo del libro, Il lavoro non è una merce, riproduce alla lettera uno dei passaggi salienti della dichiarazione di Filadelfia del 1944 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, l'OIL, la quale è un ente collegato alle Nazioni Unite e non una sorta di internazionale sindacale, e che più volte nel corso degli ultimi 60 anni ha rimarcato come il progressivo deteriorarsi a scapito dei lavoratori, dei rapporti di forza nell'eterna dialettica fra capitale e lavoro, non producesse nulla di buono in termini di giustizia sociale o più semplicemente di potere d'acquisto dei lavoratori stessi. Anche qui Gallino ci ricorda che si tratta di fenomeni che si sono svolti interamente sotto i nostri occhi da almeno 35 anni a questa parte dallo shock petrolifero del 1973, che rivelò la fragilità delle basi del sistema capitalistico occidentale e convinse imprenditori, economisti e politici della necessità di ristrutturare il sistema, riportando i piatti della bilancia, che il trentennio keynesiano e socialdemocratico aveva almeno in parte spostato a favore dei lavoratori, più dalla parte del capitale. In effetti, una delle conseguenze sgradevoli dell'attuale crisi economica e sociale è assistere alle palinodie, ai mea culpa tardivi di quanti nel corso degli anni hanno sostenuto le verità ufficiali, conformandosi da destra e da sinistra ai dettami della moda, e che adesso all'improvviso scoprono che la lotta di classe non è affatto morta, ma anzi va avanti gagliardamente. Solo che le classi più deboli hanno incassato da anni diverse sconfitte e, quel che è peggio, hanno perso gli strumenti per tentare il riscatto. Gallino è implacabile nel ricordare come la diffusione del lavoro flessibile abbia avuto origine da precise scelte di ordine politico ed economico ed abbia prodotto a sua volta delle ricadute di ordine politico ed economico che hanno di fatto realizzato gli obiettivi che si erano prefissi coloro i quali hanno teorizzato e diffuso il modello del lavoro flessibile. In questo senso, alla base di tutto, c'è l'idea della possibilità di pianificare l'utilizzo del lavoro umano come quello delle altre voci del bilancio di azienda, di fatto riducendo la merce, che è esattamente quanto i testi internazionali e quelli nazionali, a partire dalla Costituzione della Repubblica Italiana, raccomandano di non fare. Ampliandone la domanda nei momenti in cui cresce la domanda del prodotto finito e diminuendola nel momento in cui la domanda decresce. A ciò sono collegati altri fenomeni legati alla globalizzazione, che Gallino considera sostanzialmente come l'altro nome del capitalismo maturo in questa fase storica, determinata dal crollo del sistema comunista non solo come forma politica, ma anche come ipotesi concreta di alternativa al sistema capitalistico nel suo complesso e in tutte le sue forme. Uno di questi fenomeni, evidentemente, è la delocalizzazione del lavoro in quelle parti dell'Europa e del mondo che, a differenza dell'Italia e degli altri paesi occidentali, non hanno né tradizioni sindacali né forme giuridiche di tutela del lavoro particolarmente avanzate e rendono possibile quindi minimizzare il costo di quella particolare merce che è il lavoro umano, spesso con il sostegno attivo di governi corrotti o interessati in modo spasmodico al raggiungimento di certi standard economici, al punto di sacrificare sistematicamente gli interessi, la dignità e la salute dei loro cittadini per attirare gli agognati investimenti stranieri. Il fatto è, come Gallino dimostra con dovizia di dati, che il modello della flessibilità non produce vantaggi di sorta per i lavoratori né qui né altrove. E se vi sono dei vantaggi, essi si collocano essenzialmente dalla parte dell'impresa, anche perché la flessibilità del lavoro si accompagna essenzialmente alla liquidazione dei sistemi di protezione sociale, che erano collegati alle forme tradizionali dell'attività lavorativa e che al fondo erano anch'essi il prodotto dell'azione congiunta delle lotte operaie condotte dai sindacati, delle forze politiche progressiste e del realismo di imprenditori che si rendevano conto della necessità di una sia pur minima forma di redistribuzione della ricchezza. Ora, che quel sistema fosse in crisi era abbastanza evidente. Che la risposta consistesse unicamente nella sua liquidazione è perlomeno dubbio. Il fatto è che nella logica della globalizzazione tutto si tiene e la destrutturazione del rapporto di lavoro tradizionale si accompagna necessariamente all'evoluzione del diritto di lavoro e al sensibile mutamento dei rapporti di forza nella dialettica sociale. Quel che è peggio, le stesse forze di sinistra, almeno quelle interessate seriamente al problema del governo, la cosiddetta sinistra radicale sembra essere preda di una preoccupante dinamica involutiva, sembrano in qualche modo essere afasiche rispetto al processo in atto. E spesso si candidano a gestire i processi necessitati dalla filosofia di fondo della globalizzazione, teorizzando l'inesistenza della distinzione fra destra e sinistra. Ovviamente sul lungo periodo tale teoria giova essenzialmente a destra, al punto tale che nel nostro paese la sinistra di governo è apparsa a tal punto squilibrata nella difesa delle ragioni del neoliberismo da venire scavalcata sul terreno sociale anche dalle ricette paternalistiche dell'ultimo Tremonti, che certo trovano il loro limite nella logica autoritaria e grazie all'apporto della Lega Nord, con non poche venature xenofobe che vi è alla base, ma che nello stesso tempo riecheggiano da lontano alcune dimenticate parole d'ordine della sinistra, al punto tale da apparire credibile alle orecchie degli sconfitti della globalizzazione, di chi vede erodere sempre di più le proprie condizioni di benessere e trova credibile un discorso di ripiegamento e di demonizzazione dell'altro, del diverso, dello straniero. Sono questi degli scenari di tipo weimariano? No, più semplicemente la realistica constatazione del fatto che nell'assenza di un serio discorso comunitario e progressista si apre lo spazio per un discorso comunitario e reazionario che non teme le contraddizioni, al punto tale che in una gita sulle Alpi Comasche può capitare di vedere manifesti leghisti che stramaledicono i cementificatori della nostra terra, mentre i grandi capi concordano con Berlusconi un piano casa che agli occhi di molti osservatori appare niente di più che un condono anticipato delle cementificazioni a venire. Ci siamo forse un po' allontanati dal tema originario, ma se c'è una cosa che Gallino, da scienziato sociale, tende sempre a ricordare, è che l'aspetto economico, quello politico e quello sociologico dei fenomeni sociali di vasta portata e la globalizzazione, di cui la flessibilità del lavoro è un sottoprodotto, è indubbiamente il fenomeno sociale di più vasta portata che il mondo abbia registrato dagli anni Ottanta del secolo scorso ad oggi, sono necessariamente interconnessi e solo prendendo atto di tale interconnessione è possibile affrontarli. Il problema di fondo, come argomenta il nostro autore, è che la logica della flessibilità che si applica ai turni di lavoro, alla sua continuità, alla disciplina contrattuale, agli equilibri salariali, infine alla concreta quotidianità di vita delle persone, non mantiene nemmeno una delle promesse di miglior vita che i suoi ideologi sbandierano, anzi è l'esatto contrario. In primo luogo non c'è alcuna correlazione fra l'aumento della flessibilità e la diminuzione della disoccupazione. Al contrario, come dimostra Gallino citando dal rapporto 2004 dell'OCSE, una delle organizzazioni internazionali che con maggiore sistematicità si è applicata alla diffusione della flessibilità, viene messo in evidenza che non vi è alcun legame empirico tra il venir meno delle restrizioni al licenziamento, con provvedimenti che sono il cuore stesso della logica interna della flessibilità, e la crescita dell'occupazione. Al contrario, si è persino evidenziato che la diffusione di contratti di lavoro, non a tempo indeterminato nelle varie forme che si sono viste anche nel nostro Paese tramite un'infelice serie di deroghe legislative allo Statuto dei lavoratori, non ha fatto influenze positive sulla dinamica produttiva. E ciò per il semplice motivo che la consapevolezza del prestatore d'opera, del lavoratore, di non avere la minima garanzia sulla continuità del proprio lavoro, non ha particolari stimoli ad impegnarvisi al massimo. A ciò si aggiunga l'eterna diatriba in ordine alla credibilità e all'opinabilità dei metodi di rilevamento del dato dell'occupazione, che di fatto nel nostro Paese sottostimano la crescente diffusione del settore informale, ossia in parole povere del lavoro nero, come metodologia di impiego che sfugge anche alle forme più complesse introdotte dalle varie riforme del mercato del lavoro. I continui proclami sull'emersione del lavoro nero di qualche centinaio di persone stanno semplicemente a significare che questa vera e propria vergogna nazionale sta continuamente prosperando, richiamando in modo strutturale la responsabilità sia dei mancati controlli da parte di ispettorati del lavoro costantemente sotto organico e di una criminalità che proprio in questa zona grigia ma volgente al nero trova l'occasione per rafforzare i suoi interessi e il suo controllo del territorio. Ma per questo basta sfogliare qualche pagina di un altro libro, il noto reportage di Roberto Saviano, Gomorra. Un'altra conseguenza del diffondersi delle forme di flessibilità del lavoro è stata quella della crescente precarizzazione della vita delle persone che tale flessibilità vivono quotidianamente. Infatti la precarietà non si riferisce soltanto al fatto che il lavoro oggi c'è e domani forse, ma diventa una condizione esistenziale permanente, soprattutto in un contesto in cui dal lato le forme tradizionali di vita sono calibrate intorno al concetto di lavoro a tempo indeterminato e dall'altro il deteriorarsi delle condizioni economiche e sociali tradizionali si traduce nell'incapacità per le persone di fare progetti, di proiettare la propria esistenza oltre la quotidianità, di dar conto di se stessi e di definire la propria identità di cittadini e di persone umane. In questo senso Gallino rilegge a contrario il famoso documento del 1999 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, Pour un travail décent, un lavoro decente, nemmeno un lavoro divertente o ben pagato, no, solo decente, dimostrando come il decalogo che tale documento veicolava si sia realizzato alla rovescia in tempi di flessibilità. Sicurezza dell'occupazione, scriveva Loyal, ma anche sicurezza professionale, intesa come sviluppo della professionalità di ciascuno, sicurezza dei luoghi di lavoro, sicurezza del reddito come creazione e mantenimento di un reddito adeguato ai bisogni del lavoratore e della sua famiglia, la sicurezza di rappresentanza, vero nodo dolente, giacché il sindacato stesso ha gravi difficoltà a rimodulare la propria azione nel momento in cui la rappresentanza viene polverizzata in una miriade di contratti individuali e la stessa contrattazione nazionale è oggetto di ben mirati attacchi politici ed ideologici, sicurezza previdenziale, eccetera, eccetera. Ognuna di queste sicurezze è messa pesantemente in discussione dalla logica intrinseca della flessibilità e suona come sguaiata derisione l'apologia che alcuni ideologi e propagandisti hanno voluto fare di tale condizione come di una maggiore gamma di opportunità rivolta soprattutto ai giovani. Perché in effetti, come evidenzia l'autore, la somma dei lavori flessibili che un giovane può mettere in ordine in un neanche troppo immaginario curriculum vitae intorno ai 30 anni farebbe scuotere la testa a qualunque direttore delle risorse umane di un'impresa seria. Come può lei chiedere un impiego di un certo tipo avendo sempre fatto lavoretti di scarto, ora qui, ora là, ora per 6 mesi, ora per 1 anno, ora per 3 mesi? Non maggiore credito sembra concedere Gallino ai sostenitori di vie medie, per così dire, alla flessibilità, come quella definita della flexicurezza, flexicurity, che è il nome che si è convenuto di accordare alla concreta modalità di riforma del sistema di welfare in Danimarca, soprattutto, da parte dei governi socialdemocratici degli anni 90. Come sempre, di fronte ad un rilevante fenomeno sociale, si può decidere se occuparsi delle cause o degli effetti, se operare su elementi transeunti o su quelli strutturali. La flessicurezza si qualifica, secondo il dettato della Commissione europea, come una strategia integrata per accrescere al tempo stesso flessibilità e sicurezza sul mercato del lavoro, che mira ad anteporre la sicurezza dell'occupazione alla sicurezza del posto, ossia in sostanza l'essere sicuri del rapido reimpiego nel mondo del lavoro, piuttosto che della stabilità nel posto in cui si è concretamente impiegati al momento. Quali sono gli strumenti concreti della flessicurezza? Osservando il caso danese, ma in realtà i primi approcci in questo senso furono già esperiti in Olanda a partire dal 1999, si possono sintetizzare così: ampia libertà di licenziamento, con altrettanto necessario ampio preavviso, che può variare da 1 a 6 mesi, dispositivi di legge per assegnare un lavoro a tempo indeterminato a chi abbia accumulato un dato periodo di lavoro interinale, assegni di disoccupazione relativamente generosi, obbligo del disoccupato a seguire corsi di formazione che ne migliorino la disposizione e l'occupabilità, sanzioni per chi rifiuta i lavori offertigli dai servizi sociali. Sono strumenti interessanti, anche se, rileva Gallino, un po' condizionati dal pregiudizio generalmente attribuito alla destra, per cui chi non lavora è perché non ne ha voglia e deve essere quindi forzato a farlo. Più nel concreto, è da dubitare che i risultati reali degli accorgimenti della flessicurezza siano di natura tale da contrastare seriamente l'indice di disoccupazione danese, che in effetti è calato al 6% nel 2005, ma scorporando da esso l'alto numero di prepensionati, le persone in formazione e quelle che fruiscono di congedi dal lavoro per qualsiasi motivo, si arriverebbe probabilmente, dice Gallino, ad una quota pari al doppio di quella dichiarata. Peraltro, la Danimarca e l'Olanda sono favorite in questo tipo di politiche sia dalle ridotte dimensioni del territorio e della popolazione rispetto ad altri paesi dell'Unione Europea, compreso il nostro, sia dalla presenza di solide istituzioni di welfare che permettono ad esempio la corresponsione di un'indennità di disoccupazione pari al 90% delle ultime 12 settimane di lavoro. L'applicazione al nostro paese di simili meccanismi comporterebbe di fatto l'assunzione di nuovo personale pubblico destinato alle complesse operazioni di ricollocazione e soprattutto implicherebbe una scelta concreta a favore di una politica di incremento della pressione fiscale che finanziasse un sistema assistenziale e previdenziale di tipo scandinavo che tutela realmente le persone, comprese le più deboli, a partire dai bambini e dagli anziani. La pressione fiscale nel nostro paese, al netto di uno scandaloso dato di evasione, di fatto tollerato se non incoraggiato dall'attuale governo, ammonta oggi al 43% e a molti pare un'esose di inaudita spoliazione. In Danimarca supera il 50%, l'IVA grava sui consumi con aliquota unica del 25% e l'aliquota marginale dell'imposta sul reddito arriva al 63%. Le ingenti risorse che permettono di finanziare i percorsi di flessicurezza arrivano da qui. Esiste una qualche forza politica italiana che si voglia far carico di una tesi tanto impopolare? E soprattutto, considerando che comunque i dati occupazionali, quelli effettivi, non quelli dichiarati, anche in regime di flessicurezza tendono al negativo, non sarà che il sistema stesso della flessicurezza è una modalità per curare le conseguenze del problema tralasciandone le cause? Alla fine il problema dello Stato sociale è direttamente connesso a quello del lavoro. Non è un caso del resto che tanti enti pubblici e tante realtà della società civile, comprese le organizzazioni ecclesiastiche, abbiano agito di slancio in favore delle persone che hanno perso o stanno perdendo il lavoro, cercando di trovare modalità di integrazione di un reddito familiare cessante o decurtato. D'altro canto, al di là della lodevole e necessaria azione di questi soggetti, occorre dire che ciò che differenzia il nostro paese rispetto ad altri sullo scenario europeo, pur in una crisi generale dei sistemi di welfare, è per l'appunto il fatto che la soluzione dei problemi connessi alla crisi economica viene demandata agli interventi spesso scoordinati di soggetti fra loro distinti, ovvero all'eterno ammortizzatore sociale italiano che è la famiglia. Laddove invece chi avrebbe le maggiori responsabilità verso i cittadini, ossia lo Stato, sembra fasico, essendo incapace sia di una seria politica industriale, sia di un'incisiva politica attiva per il lavoro, sia di una ridefinizione degli strumenti di welfare che superi alcuni aspetti tradizionali, ma non venga meno al principio generale dell'universalità delle prestazioni, della tutela diffusa, della disponibilità di integrare chi viene dall'estero a lavorare anche nei meccanismi di protezione sociale. L'ho scoperto l'altro giorno, a quanto pare uno dei più noti detti di Confucio, che ora viene riscoperto dall'ufficialità cinese dopo anni di ostracismo, dice che il governo ideale è quello che fa felici i suoi cittadini e attira gente da paesi stranieri. Si vede che Confucio non era leghista. Gallino conclude il suo libro con una serie di proposte finalizzate ad una nuova regolamentazione globale e nazionale del mercato del lavoro e dei diritti dei lavoratori, che parta dall'assunto principale che il lavoro non è una merce, facendone conseguire una serie di comportamenti precisi, dal rifiuto di scambi fra lavoro e Stato sociale, alla riaffermazione del contratto di lavoro subordinato e a tempo indeterminato come figura contrattuale centrale ed unica, con pochissime eccezioni, con la penalizzazione dell'uso indiscriminato di lavoro irregolare. Naturalmente, riconosce Gallino, la questione di fondo è e rimane di natura politica, nel senso che per realizzarsi questo progetto presupporrebbe l'esistenza di soggetti politici capaci di dar voce all'esigenza di rendere economicamente sostenibile la rinuncia alla flessibilità come strumento di governo del mercato del lavoro. Rimane da capire se l'attenzione che le forze politiche dell'area democratica e progressista rivolgono con una certa intermittenza al mondo del lavoro le renda prima o poi capaci di togliersi il parocchio liberista di questi ultimi anni per vedere la realtà della loro gente, quella che dovrebbero rappresentare, per quella che è. Forse a quel punto potrebbe coagularsi quella maggioranza d'opinione pubblica ancora inconsapevole che Gallino, e noi con lui, spera essere già in qualche modo esistente. Grazie. Bene, allora lascio la parola al professor Gallino.